Buongiorno, questo è M7, il settimanale di Metro Regione. Alessandro Braga con voi per una puntata, quella di oggi, che sarà interamente dedicata all'8 marzo. Sentiremo quindi le voci di donne, le loro storie, la loro situazione. Al termine di una settimana che per Milano, lo avete sentito anche ai nostri microfoni, è stata monopolizzata dall'inchiesta che ha scoperchiato quello che da modello Milano rischia ormai di diventare un sistema Milano, con tutte le conseguenze del caso, l'iter del Salva Milano al Senato, i cambi di giunta qui in città, eccetera. In regione invece martedì prossimo finalmente il presidente Attilio Fontana riferirà sulla vicenda del fine vita che tanto ha creato tensioni e divisioni nella sua maggioranza, ma iniziamo a parlare della giornata di oggi con gli appuntamenti che ci saranno. Oggi pomeriggio il concentramento è in piazza Duca d'Aosta per lo sciopero transfemminista. Radio Popolare lo seguirà con una diretta e noi ne abbiamo parlato con Carlotta Cossutta di Non Una di Meno.
Purtroppo, perché come diciamo da 9 anni a questa parte, se le nostre vite non valgono, noi scioperiamo. Abbiamo visto in questi 9 anni e ancora quest'anno come il numero dei femminicidi non accenna a calare, anzi in alcuni casi aumenta anche, così come diminuisce l'età sia delle donne e delle ragazze uccise, sia degli uomini che commettono i femminicidi, e questo ci parla di una persistenza del patriarcato che rimane forte all'interno della nostra società nonostante i grandi passi avanti, le grandi lotte e i grandi sforzi che si sono fatti. Accanto a questo, diciamo, a questa punta dell'iceberg che sono appunto i numeri dei femminicidi, però non possiamo dimenticare tutto quello che rende possibile queste situazioni di violenza, per cui in primo luogo, per esempio, pensando a una giornata di sciopero, la violenza economica, ma anche la violenza psicologica, ma anche tutte le forme di ostacolo all'autodeterminazione delle donne, dalla salute sessuale e riproduttiva fino a tutti gli elementi che ostacolano, per esempio, le donne a spostarsi dai loro luoghi di origine, magari per sfuggire alla violenza e arrivare in Italia. Ecco, tutto questo insieme di questioni che continua a permanere rendono sempre e di nuovo necessario una giornata, quantomeno, in cui sottrarsi alla riproduzione di questo ordine e di questo sistema e prendersi anche del tempo per costruire quella forza collettiva che poi ci permette, come dire, di vivere meglio tutto il resto dell'anno. E quindi anche quest'anno abbiamo indetto lo sciopero l'8 marzo, abbiamo indetto una giornata di mobilitazione che ha, come dire, un quasi a questo punto tradizionale corteo che partirà da Piazza Duca d'Aosta, come dicevi, per arrivare poi fino a Piazza Scala, e che è anche un po' un momento per riprendersi la città. Ecco, su questo, proprio da Milano e anche dagli ultimi fatti di cronaca, noi vediamo una città che esclude sempre più spesso le persone più fragili, e tra le persone più fragili spesso ci sono le donne, e soprattutto le donne che fuoriescono dalla violenza, e quindi riprendersi anche gli spazi della città è una pratica necessaria del nostro 8 marzo.
Lotto, boicotto, sciopero sono queste, chiamiamole, le tre parole d'ordine con cui oggi scenderete in piazza. Si lotta contro?
Si lotta contro il patriarcato, evidentemente in maniera molto banale, ma si lotta anche contro tutto quel sistema di oppressione che il patriarcato produce. Quest'anno, tra l'altro, abbiamo ancora con più forza, lo chiediamo sempre, ma insomma, quest'anno ancora con più forza ribadito che la testa del corteo sarà una testa dedicata alle donne, alle persone non binarie, alle persone trans, che quindi chiediamo ai maschi cis di fare un passo indietro, che significa anche però di riflettere sui propri privilegi e, per esempio, questo è uno tra i tantissimi esempi, dedicare quella giornata invece al lavoro di cura per lasciare spazio alle proprie compagne, alle proprie amiche, alle proprie sorelle. Ecco, lottare contro anche queste forme quotidiane di divisione sessuale del lavoro che ancora rendono difficile per le donne avere degli spazi di autodeterminazione è una pratica concreta di un 8 marzo, appunto, di sciopero.
Si boicotta cosa?
Si boicotta, ovviamente il richiamo è al movimento del boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, e quindi si boicotta la guerra e il genocidio in Palestina, si boicotta la guerra come forma più alta della violenza patriarcale, ma si boicotta anche la complicità italiana ed europea nella fare e riprodurre le guerre. Si boicottano quindi tutte quelle aziende, negozi, prodotti, complicità che rendono la guerra possibile ed economicamente vantaggiosa, e lo facciamo, cioè, lo si può fare sempre in qualsiasi momento, ma lo facciamo con più forza questo 8 marzo, perché non possiamo dimenticare che nei contesti di guerra si rafforzano non solo i nazionalismi, ma anche le forme tradizionali della famiglia, i ruoli di genere, la necessità per le donne di riprodurre con forza la nazione, e quindi ecco, una presa di parola transfemminista contro la guerra e contro il genocidio è assolutamente necessaria, anche ricordando, come dire, la doppia resistenza delle nostre compagne palestinesi contro l'occupazione, contro il genocidio, ma anche contro il patriarcato.
Infine, si sciopera per?
Si sciopera per, si sciopera perché ci vogliamo vive e libere, e aggiungiamo di solito anche un po' felici, se possibile, e si sciopera per costruire dei legami di sorellanza e di forza che davvero permettano di sconfiggere il patriarcato a partire da noi e a partire dalla sovversione, intanto per un giorno, delle norme tradizionali, per provare a sperimentare questa vita diversa.
E allora continuiamo con voci di donne. Come le giovani donne percepiscono la nostra città, Milano? Spesso è il tema della sicurezza che è al centro delle preoccupazioni di tante, oltre che il divario coi colleghi maschi nei posti di lavoro. Queste sono le voci di donne under 30 raccolte da Luca Parena.
Milano è bellissima, mi piace tanto, sono grata di essere nata e cresciuta a Milano. Però è una città difficile, soprattutto essendo donna. Cioè, io abito da mia madre in Porta Venezia e da mio padre in Centrale, e in Centrale è tosta tornare la sera. Cioè, sono stata seguita molte volte anche con le mie amiche, sono successe molte cose. C'è stato un periodo dove io e la mia migliore amica sempre importunate. Una volta in un tram c'era un uomo che si stava masturbando in tram guardando una bambina di tipo... Stavo guardando una bambina di 12 anni, tipo 11-12 anni. E vabbè, quindi per questo aspetto è un po' difficile. Cioè, amo uscire a Milano, quando sono con i miei amici mi sento al sicuro. Cioè, sì, dai, mi sento al sicuro. Poi Milano, le zone belle sono belle, se vai in Duomo, almeno che non è Capodanno, non ti succede niente.
A te vengono in mente delle cose che si potrebbero fare per migliorare la vita delle persone rispetto a questa cosa qua?
Non ho idee precise, l'unica cosa che dico è che io non mi fido neanche della polizia. Una volta, una di quelle volte dove sono stata inseguita con una mia amica, c'era una pattuglia, però stavano fumando la sigarettina, non so, erano in pausa, cazzo ne so, vabbè, non hanno fatto nulla. Forse fa tanto la polizia, non sto dicendo che non fa nulla, però non lo so, migliorare la sicurezza, dico, non c'è tanta sicurezza.
In generale penso che comunque, appunto, lei ha detto che non è molto sicura, ma penso che non ci sia posto nel mondo in cui le donne siano tutelate al 100%, quindi non si troverà mai un posto in cui ci sia un corretto bilancio. Però comunque Milano è una bella città, è munita di tutto e c'è qualsiasi cosa. Infatti la gente ovviamente vuole andare all'estero, però in realtà ci sono anche molte possibilità a Milano.
Uscendo la sera, parlate di un po' come uscire la sera a Milano? Tutto sommato, insomma, non è che sia una cosa di cui ti capita spesso di parlare con amiche, amici?
No, è un argomento molto frequente. C'è sempre la paura di uscire, infatti sarebbe meglio uscire anche con una compagnia di uomini, anche se proprio questo pensiero non ci dovrebbe essere, perché bisogna sempre sentirsi sicuri nel luogo in cui si vive.
Tu hai progetti di qualche tipo sul futuro legati a Milano?
Sicuramente gli studi a Milano, io vorrei fare la regista da grande, quindi sto studiando cinema già adesso alle superiori e voglio proseguire in questo ambito. Milano comunque possiede già diverse cose che possono favorire la crescita in un determinato ambiente, per poi poter andare altrove a fare qualcosa di più grande. Però intanto Milano ti può dare delle basi che appunto ti possono far crescere.
Il problema della sicurezza ultimamente mi ha messo un po' di ansia.
Ti va di raccontarci un minimo perché?
Allora, non mi è mai successo niente, semplicemente l'essere bombardata costantemente di notizie un po' spiacevoli, negative, influiscono un po' su come vivo la città. Mi sono ritrasferita da poco e sto più allerta di come stavo, ecco, quando stavo qui. Cerco di essere di essere attenta, stare un po' allerta, però non posso chiudermi in casa perché non è giusto neanche che mi chiudi in casa.
Dicevi che sei tornata a vivere a Milano per studio, per lavoro?
Ho vissuto a Milano per la triennale e ho beccato il Covid. Quindi ho fatto il primo lockdown qua, poi sono tornata giù in Calabria, io sono calabrese. Poi sono tornata e sono stata fino alla laurea nel 2023 e ora sono tornata per un corso.
Per te Milano cosa ha rappresentato, visto che sei venuta da parecchio lontano per venire a studiare qua?
Tanta crescita. Sicuramente mi ha cambiato, mi ha aperto anche tanto mentalmente. Io l'ho sempre un po' sognata, no? Perché industrie creative e moda. Quindi ho sempre un po' sognato venire qua. È stato un po' deludente, ma credo anche perché l'ho vissuta durante il Covid. Diciamo, lo stress milanese l'ho incontrato e mi ha un po' frenata, ecco.
Effettivamente non è una città sicura, sia per le donne che per gli uomini alla fine. Però magari per la donna è un pochettino più rischioso magari uscire la sera. Magari comunque c'è un pochettino più di paura nel tornare, magari chiamo il taxi spesso rispetto a prendere i mezzi, perché comunque sui mezzi non è sicura la cosa. Non è una questione di orario, cioè che alla fine anche al mattino possono accadere determinate cose, cioè magari anche al lavoro, se lavori in una zona, sempre che lavora a Loreto, spesso capita che vengono in negozio, vogliono rubare, diciamo che devono andare via, iniziano a chiamarci in tutti i modi possibili e immaginabili, perché siamo per lo più donne.
Questa cosa qua ti ha fatto riflettere in qualche modo su delle cose che si potrebbero fare per facilitare un po' la vita alle donne per questa cosa qua?
Sì, magari un pochettino più di sicurezza, cioè mi metti magari, non so, un controllo da parte dei militari, della polizia, dei carabinieri, un po' più costante in determinate zone invece che in altre.
A te farebbe sentire meglio?
Sì, magari sì, cioè sarei un pochettino più tranquilla.
Dicevi che lavori in zona Loreto, se ho capito bene, in un negozio. Sì. Lo stipendio del tuo lavoro come ti consente di vivere a Milano?
Sì, vabbè, diciamo che io sono un po' viziata, quindi magari mi piace andare a mangiare fuori un pochettino di più, cioè mi godo lo stipendio, ecco.
Tu sei riuscita a comprarti casa?
No, comprare ancora, in realtà ci stavo pensando, che comunque sono 3 anni che vivo qua e sono andate solo via soldi d'affitto, e però realmente una casa mia non ce l'ho. Ovviamente Milano poi non so se è una città dove voglio vivere per sempre, però diciamo come città almeno per me ci sta, poi non è che è tutta negativa, cioè sennò certo non starei qua da 3 anni.
Continuiamo a parlare di donne, di questione di genere. Le università milanesi in questo momento, lo sapete, hanno tutte rettrici donne, e l'Università Bicocca qualche giorno fa ha ricevuto la certificazione per la parità di genere. Roberto Maggioni ne ha parlato con la rettrice Giovanna Iannantuoni.
La certificazione per la parità di genere è un riconoscimento formale, appunto perché ci sono un auditing esterno, quindi ci sono delle aziende che proprio certificano in maniera esterna, quindi non è un riconoscimento che ci diamo da soli, diciamo così, che attesta proprio l'impegno per la promozione dell'uguaglianza, ma soprattutto nella creazione di un ambiente sia di studio che di lavoro inclusivo ed equo e quindi non discriminatorio. Questo è, diciamo, il raggiungimento di un percorso lungo del nostro Ateneo che, diciamo, ha sempre creduto moltissimo nel mettere in pista proprio delle politiche che possano favorire un ambiente, come dire, sereno, in cui appunto la parte femminile o comunque la parte, insomma, le minoranze cosiddette possano sentirsi totalmente liberi di proseguire la propria attività professionale o di studio in maniera serena.
Cosa avete fatto in questi anni per ottenere questo risultato?
Innanzitutto io ricordo che siamo il primo Ateneo in Italia ad aver avuto 2 rettrici, diciamo, una di seguito all'altra, appunto perché io sono la seconda rettrice di Milano Bicocca dopo appunto la rettrice Messa, e questo certamente, il fatto che ci sia un rettore rettrice, insomma, non vuol dire che la situazione sia rosea per tutte le donne di quell'Ateneo o in generale, diciamo, nel nostro paese. Noi sappiamo benissimo quanto il mercato del lavoro ci dia dei dati negativi, no? Dal fatto che la popolazione attiva femminile sul mercato del lavoro sia la più bassa dei paesi OCSE al gap salariale. Però noi in questo Ateneo noi abbiamo cercato soprattutto di aiutare la conciliazione delle carriere femminili con la vita familiare attraverso tutta una serie di misure. Per esempio abbiamo in un polo bicocca, bambini bicocca, quindi che accoglie bambini 0-6 anni, quindi sia per il nido che per la materna, aperto anche all'esterno, ma anche ai nostri dipendenti, giovani papà, giovani mamme. Abbiamo inoltre investito attraverso uno spazio riservato all'allattamento che può fare la mamma o alla preparazione, diciamo, di Beron per i giovani papà, che è utilizzato con grande, come dire, gioia da parte sia di studentesse che di giovani ricercatrici. Abbiamo anche uno spazio che abbiamo aperto molto recentemente che si chiama Vengo Anch'io, perché quando un bimbo dice alla mamma o al papà che va a lavorare vengo anch'io, di solito gli si deve dire di no perché non si può, invece noi possiamo dirgli di sì perché abbiamo un'area attrezzata, sicura per il gioco, per il riposo, ma anche per la crescita, diciamo, formativa dei bambini, perché ci sono educatrici qualificati, questi bambini vengono accuditi nella maniera, diciamo, più ottimale possibile. E poi abbiamo sui nostri dirigenti, su 8 dirigenti, 6 sono donne, anche il personale tecnico amministrativo, dove di solito questa parità di genere difficilmente viene raggiunta, invece noi abbiamo quasi il 70% femminile a capo di unità organizzative cosiddette. Noi siamo un giovane ateneo, quindi siamo già partiti con questi obiettivi, e anche nel cosiddetto supporto alle carriere STEM abbiamo proprio previsto un'attività di mentoring affinché proprio le ragazze si sentano, come dire, completamente pari come è, perché il talento non dipende dal genere, ovviamente.
Tutte queste cose, insomma, questo percorso è stato, come dire, ecco, aiutato anche dall'esterno, non so, penso provvedimenti nazionali, oppure è stato, ecco, è proprio un lavoro nel quale ci si devono mettere i singoli atenei?
Sì, diciamo che, qui rispondo anche come Presidente Crui, diciamo, noi cerchiamo sempre di tenere un grande aggancio con gli altri atenei e di fare delle attività che siano, come dire, composite rispetto a tutti. Per esempio, se noi pensiamo alle discriminazioni, quelle, diciamo, più pesanti, che possono essere addirittura fino ad arrivare alla violenza, alla molestia, ma anche alla molestia cosiddetta economica, cioè che impedisce alle donne di fare carriera, ecco su questo abbiamo davvero un accordo, tutta la conferenza dei rettori, e ci sono stati anche dei fondi per, per esempio, gli sportelli antiviolenza, e quindi stiamo cercando di davvero disseminare in tutti 85 gli atenei statali e non statali italiani una cultura che non permetta davvero nessuna forma di discriminazione. Ribadisco che può arrivare fino alla molestia, quindi può arrivare a diversi livelli di gravità.
Bicocca è anche un ateneo che attira studentesse donne?
Abbiamo più della metà degli nostri iscritti sono studentesse, soprattutto stiamo aumentando moltissimo perché abbiamo molto lavorato sull'orientamento, le iscritte nelle materie STEM, che era un tema ovviamente molto sentito, quindi per esempio a fisica abbiamo la metà delle studentesse donne, a medicina ormai da qualche anno abbiamo una grande maggioranza di studentesse rispetto agli studenti. Quello che per me è importante è che ciascuno studente o studentessa sia davvero consapevole del proprio talento e che investa sul proprio talento studiando quello per cui è portato, quello che gli piace. Da questo punto di vista l'orientamento è fondamentale sin da quando i bambini sono piccoli, per imparare a conoscere se stessi e per avere poi la forza di essere accompagnati a realizzare se stessi.
Milano è una città a misura di donna, e qui penso un po' alle varie fasce di età, spesso si sentono racconti sulla sicurezza piuttosto che il caro casa. Complessivamente lei, dal suo punto di osservazione, che valutazione fa?
Ma la prima valutazione che faccio è che sicuramente tutte le volte che ci sono delle discriminazioni, diciamo, sociali, economiche o problemi, appunto, come le citava, di sicurezza, tutte le volte che ci sono delle discriminazioni, ma non solo a Milano, questo è vero sempre, ovviamente le donne o i fragili o i diversi le subiscono di più, no? Rispetto agli altri. Quindi questo che lei ha detto è assolutamente vero. Quello che noi dobbiamo fare, che Milano però fa, è una presenza molto forte, per esempio, del terzo settore, e soprattutto la possibilità di condividere delle politiche che impediscano che queste forme di discriminazioni si realizzino. Quindi, secondo me, parlare di queste cose ci permette di capire cosa possiamo fare per migliorare la situazione, e certamente la base è quella dell'education, non posso che dire questo, ovviamente, essendo un professore. Cioè, secondo me, noi dobbiamo partire dall'approccio culturale, da quando i bimbi sono piccoli, imparare ad avere rispetto dell'altro, perché se si vuole rispetto per se stessi bisogna ovviamente sicuramente partire dal rispetto che noi diamo agli altri e quindi ascoltare le compagne e i compagni, gli amici e le amiche, indipendentemente dal genere, dalle condizioni sociali, culturali o di religione, ma come esseri umani in grado di dare il proprio apporto per il futuro della città.
Siamo alla fine di questa puntata, io Alessandro Braga vi saluto, vi lascio con un'ultima storia, una storia di dolore ma anche di lotta, è quella di Val, che è una donna brasiliana picchiata dal compagno che ormai da anni vive in strada in attesa di giustizia.
Io ho appena compiuto 49 anni.
Da dove vieni?
Vengo da Brasile e vivo qui da 1998.
È tanto che frequenti la mensa?
Da 2 anni più o meno.
Come mai?
Beh, mi piace, cioè mi piace, a parte la situazione di cui vivo, mi coinvolge anche ad avvenire qua, quindi mi piace anche stare in mezzo alle persone che sono simili a me, diciamo così.
Ma cosa è successo? Hai perso il lavoro?
È successo che io vivevo con un ragazzo brasiliano e questo qua dopo un anno e mezzo ha iniziato a prendermi ai schiaffi, a calci e pugni, ho dovuto lasciare indietro tutto. Cose, la casa non era mia, era in affitto, ma soprattutto i miei animali che erano come se fossero i miei figli.
E adesso dove vivi?
Vivo per strada, da più di 7 anni è successa questa storia qua. Sono passato ormai 7 anni, e vivo un po' di qua, un po' di là, durante questi 7 anni. Nel giro di questi 7 anni ho fatto 2 anni e mezzo al dormitorio delle sorelle poverelle di Don Luigi Parasola a Bergamo.
Adesso speri un cambio?
Adesso spero un cambio, ma questo cambio
non arriva.
Arriva perché arriva, credo che arriverà, perché dipende dai giudici, della sorveglianza. La mia situazione è una storia, è una situazione un po' diversa della situazione di tanti altri, è una storia molto delicata. Torno a ribadire, sono 28 anni che vivo qui, tanto per farti capire la mia situazione, io non ho mai avuto un documento, un permesso di soggiorno in 28 anni, tanto per farti capire quanto la mia situazione è delicata nei confronti della situazione di tanti altri che sono arrivati, che magari sono già qui prima di me o magari dopo di me, si sono già sistemati, comunque così.